Qualcuno di voi ha ascoltato l'intervista che la nostra Ira Rubini ha realizzato in diretta con tanto di traduzione consecutiva con David Graeber nei nostri studi a Babel qualche giorno fa. Ho pensato che molti che seguono questi temi ad Alaska, magari anche per ragioni di orario, non hanno potuto intercettare con l'intervista, che sicuramente è profondamente nelle corde dei temi di Alaska, e quindi sono molto felice di riproporvela in due parti integralmente nella puntata di oggi. Sarà appunto Ira Rubini a la voce che sentite a intervistare David Graeber negli studi di Radio Popolare.
In gran parte il frutto della mia esperienza nel movimento antiglobalizzazione, o meglio per una globalizzazione alternativa, il cui dibattito si è spesso focalizzato su tematiche connesse alla democrazia. Gli anarchici in Europa e in Nord America e le organizzazioni dei popoli indigeni nel sud del pianeta si sono trovati ad affrontare quesiti molto simili. La democrazia è un concetto intrinseco all'idea stessa di Occidente? Si riferisce a una forma di governance, ovvero a una modalità di auto-organizzazione comunitaria, oppure a una forma di governo, ovvero una specifica configurazione di apparati statali? La democrazia implica necessariamente il dominio della maggioranza? La democrazia rappresentativa è realmente democratica? Il modo in cui viene concepita è irrimediabilmente contaminato dalle sue origini dell'Atene classica, cioè in una società militarista e schiavista basata sulla sistematica oppressione delle donne? O più esattamente, ciò che noi chiamiamo oggi democrazia ha storicamente a che vedere con la democrazia ateniese? È possibile riscattare il pianeta con forme decentralizzate di democrazia diretta basate sul consenso? Se lo è, come faremo a convincere la maggior parte della gente del pianeta che la democrazia non ha nulla a che fare con l'elezione dei propri rappresentanti? Se non lo è, e dunque accettiamo la definizione prevalente applicando ad altre modalità il termine democrazia diretta, come facciamo ad affermare che siamo contro la democrazia, una parola che ha così tante connotazioni positive universalmente accettate? Quello che vi ho appena letto è quell'inizio, insomma l'introduzione firmata da David Graeber a uno dei suoi libri più famosi, La critica della democrazia occidentale, che esce adesso per Eleutera in italiano, anche se si tratta di un libro del 2007, e che verrà presentata insieme a un libro più recente di David Graeber, che comunque scrive moltissimo, quindi moltissimi sono i titoli che si possono leggere suoi, che è invece dedicato al problema del debito. Il debito appunto è il tema di questo libro di cui parleremo oggi. Sì, perché David Graeber, che come molti di voi sanno bene è un antropologo, uno studioso, ma anche moltissime altre cose, soprattutto un critico molto attento della civiltà occidentale e dei sistemi politici e sociali della civiltà occidentale, è anche uno dei personaggi di punta di molti dei movimenti auto-organizzati, di quelli che per l'appunto si fondano su una gestione delle decisioni dal basso. Io sto semplificando molto, ma ci sono dei termini che voi riconoscerete sicuramente. Occupy Wall Street è uno degli eventi che lo hanno visto protagonista più recentemente. Lui però è anche molto veloce nel assumere delle posizioni che si modificano nel tempo nei confronti anche dei movimenti di cui fa parte, ma soprattutto David Graeber è arrivato a Milano ed è nostro ospite quest'oggi. Siamo veramente contenti di averlo ai nostri microfoni. Welcome to Milan. Hello.
Yeah,
the first thing I'm going to ask you about a book which you have been writing many years ago, so yes, you have to do an effort of memory to go back to it. Deve fare uno sforzo di memoria per tornare alla critica della democrazia occidentale, l'ha scritto parecchi anni fa. It's one of the most fascinating things you've been writing about Western democracy. There never was a West. Mm-hmm. Non c'è mai stato un Occidente. Questa è una delle affermazioni più suggestive che David Graeber ha fatto nella critica della democrazia occidentale. What does it mean? Che cosa significa?
Well, the fascinating thing is that the very idea that there is something called Western civilization, that somehow Europe, and it's never quite clear what the West is. Is Russia a part? Probably not. Is Germany a part? Sometimes they think they are, sometimes they don't. The very idea that there's something called a West is a relatively recent idea. It came about mostly around the time of World War I, when America intervened in the First European War, and they somehow decided that North America and Western Europe were somehow the same place. But if you, the more you look at it, the idea just dissolves. It doesn't make any sense. Sometimes people use it as a cultural idea. Sometimes they use it as an intellectual tradition. Sometimes they use it as like a racial concept, like the bodies that were found were those of Westerners. There is no one single definition of what it is.
Sì, no, in realtà il cosiddetto concetto della civilizzazione, della civiltà occidentale di per sé non è mai stato molto chiaro. Possiamo fare degli esempi, cioè certe volte la Russia ne fa parte oppure non ne fa parte, la Germania ne ha fatto parte una parte, ma un pochino sì e un pochino no. Quindi questa idea dell'Ovest, dell'Occidente, è in realtà un'idea molto recente che è definitivamente assurda all'attenzione del grande pubblico dopo la Prima Guerra Mondiale, anche con gli interventi degli americani che in qualche modo hanno creato un collegamento fra l'Europa e gli Stati Uniti come se Europa e Stati Uniti fossero la stessa cosa. In realtà non ha senso di per sé questa definizione di Occidente, soprattutto perché viene utilizzato in tanti modi diversi, talvolta culturale, talvolta intellettuale, talvolta razziale. Per esempio i corpi ritrovati erano corpi di occidentali, si legge spesso nelle news, e questa è una delle cose riguardo a questo argomento. Yeah, and starting from this concept, which you have cleared very well, is unclear. Cioè, partendo da questo concetto che di per sé non è chiaro. The same we could apply to democracy. I mean, democracy is a word that is normally linked with the Western democracy.
Precisely.
But doesn't mean a thing, or doesn't mean something,
but it's very confusing, and when different people use it, it means very different things.
I'll just translate the question. Dicevo che questo fatto che l'Occidente già di per sé è un concetto poco chiaro può essere applicato anche al concetto di democrazia, in particolare di democrazia occidentale, che forse non significa granché o comunque è confuso il suo significato. In che senso?
Yeah. Well, the usual version we get is that democracy was somehow invented in ancient Athens, as if nobody had ever thought about, you know, sitting in a room in a big square together and reaching a collective decision, and that then it kind of moves and it migrates westwards and eventually lodges in the North Atlantic. The problem is the idea doesn't make any sense. The West is constantly moving, but what is it? If it's an intellectual tradition, well, that one makes sense because there is an intellectual tradition which kind of moves like that. But of course it also moves east to the Arab world, and we never think of people studying Aristotle in an Arab university as Western. So why would British people studying Aristotle be Western? But even more, that intellectual tradition hated democracy. There's almost no Western intellectual works which are in favor of democracy until the late 18th century. On the other hand, if you say, well, it's a cultural tradition or something deeply embedded in our culture, which makes us like democracy and unlike other people in the world, well, that doesn't make any sense either, because the people culturally closest to the ancient Greeks are the modern Greeks. And most of people who talk about Western civilization don't even think the modern Greeks are part of Western civilization anymore.
Allora, dice giustamente che molti di noi pensano che la democrazia sia nata ad Atene, ovviamente nell'antica Atene, e che quello fosse il posto dove improvvisamente si è avuta questa straordinaria intuizione che ci si poteva riunire in una piazza per prendere delle decisioni collettivamente, e che poi pian pianino questo concetto di democrazia è virato verso l'Occidente, arrivando fino al nord dell'Atlantico. Però anche in questo senso, tornando al concetto di occidentale, bisogna ancora una volta ribadire che questo concetto ha davvero dei tratti molto confusi. Se è una tradizione intellettuale è chiaro che si sposta continuamente, ma quindi non si sposta solo verso ovest ma anche verso est. I paesi arabi, per esempio, nessuno di noi pensa che nelle università arabe si studia Aristotele esattamente come lo si studia in occidente, e tra l'altro moltissimi intellettuali, almeno fino alla seconda metà dell'Ottocento, erano molto spesso contrari al concetto di democrazia, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi anche il concetto di un elemento culturale che unifica l'Occidente, che ci rende tutti democratici, è relativo, perché se noi possiamo sentirci collegati all'antica Grecia come patria della democrazia, molto meno magari ci sentiamo collegati alla Grecia di oggi, che talvolta addirittura alcuni popoli dell'Occidente ricco non considerano nemmeno come completamente democratica. Very clear. There is another important thing, which is the idea of giving power to somebody to represent you by mm-hmm. proxy, mm-hmm. which is another thing on which you've focused very much. Cioè, yes. la delega che noi diamo a rappresentarci a delle persone che poi, appunto, politicamente gestiscono la cosa pubblica per noi. Su questo David Graeber si è molto concentrato.
Yes, and here I'm drawing a little bit on research by the French-Canadian anarchist political theorist Francis Dupuy-Dury, who points out that whether you're looking at the American Constitution, the French Constitution after the American-French Revolutions, the people who wrote those constitutions were explicitly opposed to democracy. They thought democracy meant direct democracy, like ancient Athens, and they wanted something more like Rome, a republican system which had safeguards against too much democracy breaking out. And all they were quite explicit about this. It never says anything in the American Constitution or Declaration of Independence about America being a democracy. They were against democracy. It's only in the 1830s when the franchise expanded that people started calling themselves Democrats and winning elections, and suddenly everybody started calling themselves Democrats. So they just relabeled these republican systems, which were designed to suppress democracies, as democracies.
Sì, dunque in realtà anche qui il discorso è abbastanza complicato. Io mi rifaccio a un pensatore canadese che è Francis Dupuy-Dury, che ha affrontato questo problema in molti dei suoi scritti. Prendiamo per esempio le costituzioni americane e francesi. Coloro che hanno scritto quelle costituzioni in realtà non stavano affatto pensando alla democrazia diretta così come la si intende, almeno in senso ateniese. Pensavano piuttosto a una forma repubblicana che in qualche maniera contenesse degli elementi di democrazia, quindi più pensando a Roma che non ad Atene, all'antica Roma naturalmente, not at today's Rome, at ancient Rome. Se si pensa poi alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, non v'è traccia di riferimenti democratici in quel testo particolare. Soltanto dopo il 1830, che per una serie di motivi anche economici, commerciali e di scambi, i repubblicani cominciarono ad avere l'etichetta anche di democratici, ad unire i due concetti insieme. Quindi anche qui bisogna distinguere. It would be nice to go on talking about Western mm-hmm. democracy. Sarebbe bello continuare a parlare della democrazia occidentale. Il tema di uno dei due libri che verranno pubblicato da Eleutera, questo. Ma vorrei passare all'altro libro, quello più recente, che è Debito, i primi 5.000 anni, cioè visto che David Graeber è un antropologo, una analisi di come il problema del debito sia antichissimo, risalga addirittura alla Mesopotamia. Tamia, you understood the question probably.
I think so, yes.
Yeah, I was saying the problem of debt is very ancient.
It's very, very old indeed. Obviously, it takes different forms as history changes, but one of the fascinating things to me is how much the same problems reappear over and over again. And how much history seems to alternate between periods such as we are in now, where virtual credit money is the dominant form, and periods where people are actually using cash and bullion. The interesting thing, of course, is that what we're moving into, we think of it as this completely unprecedented historical time made possible by computers. But actually, no. Credit money is really the original form of money. In ancient Mesopotamia, almost all transactions were on credit. And cash, physical coinage, was only invented thousands of years later.
Sì, in realtà anche qui bisogna mettere i puntini sugli i, perché diciamo che bisogna dire che ci sono diverse fasi storiche e degli andirivieni nella storia, per cui si alternano delle fasi che richiamano anche quelle più antiche. Comunque il concetto di credito, che quindi determina anche il concetto di debito, è un concetto molto antico, e il concetto di denaro contante, del pagare subito, insomma, è un concetto che in realtà non appartiene a soltanto al nostro tempo. Noi abbiamo questa impressione che, per esempio, poter pagare online sia una conquista che abbiamo grazie alle tecnologie. È chiaro che è vero, però il concetto di credito già nell'antica Mesopotamia era il sistema abituale per pagare, si pagava a credito. Il denaro contante migliaia di anni dopo. So, what kind of attitude would you suggest to have towards the future, especially for the individuals, because mm-hmm. one of the things you focused on is the mm-hmm. attitude attitude of small groups and individuals towards the big problems like debt. Che atteggiamento suggerisce agli individui, ai piccoli gruppi su cui si è molto concentrato nel suo lavoro anche di ricerca sociale, nei confronti di problemi globali come il debito?
Well, I think you could look at that on two levels. On the individual level, I'd say a debt is just a promise. And that's what makes it seem sacred, because promises are what our society is made out of. Everything that all our social protections, everything is really a promise that we make to one another. But a debt is a very peculiar type of promise, because it's a promise, as I put it, that's been perverted by a combination of mathematics and violence. When mathematics and violence come together, bad things usually result. And so it becomes an impersonal and promise, and one that can be therefore transferred to others. Really, that's all that money is. It's transferable promises. It's debts, IOUs. So the first thing I want to point out is that a promise registered in money is not any different. It says it has no higher moral standard than any other promise. But we treat it as if it does, as if it's somehow absolute. It's unthinkable to renegotiate a debt, even though we renegotiate other types of promises, say promises politicians make all the time. The second point I make is that historically, when you have periods of virtual money, people recognize that money is just an IOU. It's a social construct. It's much easier to do that. In periods like the period we're moving out of, where everybody assumes money is a thing, and there's only so much of it, it's gold, it's silver, well, it's harder to renegotiate debts. But you know, as we found out in 2008, now they can just make trillions of dollars appear and disappear by waving one or another type of magic wand. So it becomes all the more ridiculous when they say that some people's debts are sacred but others are not.
Sì, anche qui ci sono vari livelli per considerare che atteggiamento dovremmo tenere anche nella nostra quotidianità. Certo, il debito, ogni promessa è debito, si dice in Italia, e questo è vero, è una promessa, ma è una promessa particolare, resa perversa dalla congiunzione di matematica e violenza, due elementi che quando vengono insieme in qualche maniera diventano molto pericolosi. Ecco perché appunto in qualche maniera il fatto che il debito di questo tipo in denaro possa essere trasferito ad altri e quindi in qualche modo perda la personalizzazione della promessa lo rende particolarmente complicato. Però bisogna ricordare che una promessa in denaro non è diversa dalle altre promesse e che in qualche maniera è possibile pensare, come si rinegoziano le promesse dei politici, di rinegoziare anche le promesse dei debiti in denaro. Tutti sono d'accordo nel considerare il denaro come qualcosa di virtuale, almeno ai giorni nostri. Era un po' meno facile rinegoziare le cose ai tempi in cui il denaro era moneta sonante, cioè era fatto d'oro ed argento, ma come abbiamo visto nel 2008, in realtà con una bacchetta magica si possono fare trilioni di dollari con un semplice movimento. Quindi sarebbe il caso di ricominciare a pensare se si può rinegoziare il debito. The last question is a personal question.
Okay.
L'ultima domanda, almeno per ora, a David Graeber è una domanda personale ed è questa. You've moved to Europe, to London. Sapete che David Graeber è stato allontanato dalla Università di Yale per la sua attività e quindi è stata una cosa abbastanza complicata, perché comunque la sua attività politica e sociale gli ha creato anche problemi di lavoro. Da 5 anni vive a Londra in Europa e volevo sapere come si trova, appunto, a proposito del concetto di West, di Occidente. Sta meglio a Londra? Sta meglio? Do you feel better in London? Do you feel better in the USA? Do you feel more West in London? Or si sente più occidentale a Londra o negli Stati Uniti?
I mean, nobody feels of themselves as Western unless they're reading an ethnography or like thinking okay. about Arabs or something.
Yeah.
So it's a comparative term. But myself, I'm a New Yorker, so New York is like a nation unto itself, you know. I remember back when 9/11 happened, I saw so many people marching at peace marches with peace signs and also American flags, and I wondered why, and I thought, well, I know why. It's because it never occurred to people in New York that everybody else in America thought we were Americans before.
È una bella risposta. Dice, naturalmente non mi considero occidentale, tra l'altro appunto lui fa lunghi discorsi sul fatto che l'Islam va considerato altrettanto occidentale che l'Occidente, per esempio, con la sua lunga tradizione culturale, ma dice, io sono di New York. New York è come una nazione a parte, e me ne sono accorto l'11 settembre, quando vedevo delle persone che giravano per la città città con la bandiera americana. Era come se in qualche modo nessuno si fosse accorto che anche noi no, eravamo americani e viceversa. Quindi questa forse è la risposta migliore. Thank you very much for being with us.
Oh, it's been my pleasure.